Ecco il consiglio, la lezione di Plotino. Ritorna in te stesso e guarda. Parla ai suoi discepoli, parla a ciascuno, parla a ciascuno che riconosca di essere in ricerca di sé. Se non ti vedi ancora bello, comportati come l'autore di una statua che debba risultare bella. Dunque, non smettere di scolpire la tua propria statua. Bella questa lezione intensa, questo imperativo di Plotino. Tu che hai capito, che hai colto l'importanza di questa avventura dell'anima, che è la tua avventura, allora guardati e cerca di capire a che punto sei. Sei abbastanza bello? Ti piaci? Ti piace quello che sei? Ecco, se non sei ancora abbastanza bello, se non sei in quella costellazione di positività che abbiamo in queste ultime lezioni descritto, allora non sei ancora al tuo meglio. Come essere umano puoi fare ben di più e puoi percepire di più, ma non nel senso del dovere, come bisogna studiare, bisogna lavorare. No, nel senso del completo gusto per il fatto di essere vivi e di saperlo. E allora l'insegnamento di Plotino guarda all'essere umano come a un'opera d'arte. E qui raggiungiamo davvero, in qualche modo, il cuore di quella che può essere una lezione di antropologia filosofica. Come è l'opera di uno scultore, così deve essere l'operare umano. Rispetto non a un oggetto che è esterno a sé, ma rispetto a ciò che ognuno è per sé. Allora occorre operare come l'artista sulla materia e lavorare su di sé in modo da rendere piana, afeles, la propria condizione, renderla limpida, lisciare come si liscia il marmo, affinché tutto sia pura luce. Non bisogna arrestarsi fino a questa gioia infinita, immensa, questo godimento pieno di chi vede in sé oltre l'io. Certo, per raggiungere tutto questo occorre esercitare una diversa visione. Non a caso eupazeia, eutychia e zea vanno insieme. Occorre esercitare una diversa visione e agire conseguentemente, in modo da compiere un alleggerimento, una semplificazione, una catarsi, una purificazione, così da diventare pura luce, così da diventare talmente lievi, di nuovo ritorna in noi l'immagine dell'anima che vola. Non è un'anima appesantita, non è un'anima greve, grave, non è un'anima così grassa nel senso della sua pesantezza intima da non potersi levare in volo. È un'anima che si alleggerisce sino a diventare capace di volare, sino a diventare Dio, dice per l'appunto Plotino. Pensate, persino nelle nostre nevrosi noi cogliamo come umani qualche verità su di noi. La nevrosi dell'anoressia, che è un disturbo, è un disturbo dell'alimentazione, ma come disturbo che tocca la profondità di noi stessi. C'è un disagio profondo della nostra personalità che si riflette nel mangiare in maniera scomposta o addirittura nella privazione del cibo. In questa distorsione, che è un dolore, c'è un'intuizione, solo che si vede male, si vede come in quegli specchi dei Luna Park in cui ci vediamo tutti scomposti in maniera caricaturale. Allora l'anoressico, l'anoressica cerca per superare un dolore che forse neppure riesce a verbalizzare o a portare a piena coscienza, cerca di rendersi sempre più leggero, leggera, non avere più peso, assumere una forma assolutamente filiforme. È tutto sbagliato, giacché viene a mancare il gusto per la vita, viene a mancare il nutrimento per la vita. Dunque è un errore, è una nevrosi, talora persino psicosi, da curare per salvarsi e per arrivare a se stessi. Eppure, dicevo, il vizio come riflesso distorto della virtù. La virtù è la leggerezza, è la metafora dell'anima che può volare, ma non perché ha perso peso, ovviamente, ma perché ha lavorato non in una ascesi sacrificale, mi privo del cibo, bensì in una comprensione di ciò che va eliminato in maniera opportuna per arrivare a se stessi, proprio come si lavora sul marmo per ottenere la forma desiderata. Spero di non essere fraintesa da nessuno e che questo semplice esempio vi aiuti invece a capire Plotino e la sua lezione antropologica. L'anima si disidentifica da ogni forma per somigliare alla presenza pura, per raggiungere quel centro di sé che è anche il centro del principio che la costituisce. In quella concentricità, psiche è diventata quello che era un tempo, quella che era quando aveva buona sorte, come abbiamo letto poco fa. In quale tempo? Il tempo in cui era felice, come raccontava Platone, torniamo al Fedro 250b. Allora la bellezza si vedeva nel suo splendore, in un corpo felice, avevano una beata visione e contemplazione. Un tempo l'anima era tutta alata. Vedete come i testi debbano essere letti in questo andamento di ritorno. L'ermeneutica insegna la ciclicità, insegna a leggere e rileggere, ritornare a un punto, a un topos letterario, per poi avere una figura dell'intero sempre più stratificata, multiforme, e allora si comincia a intravedere qualcosa che ha a che fare con la verità cercata. Nel godere di questo stato di eupatia, psiche sta bene in tutta la sua sensibilità, una sensibilità che è diventata sveglia, desta, pulita, trasparente, nel senso di capace di vedere bene. E dunque è anche capace di provare piacere, di provare gioia, di essere felice. A questo stato dinamico e processuale, vitale, psiche mira come al meglio per sé, è il suo obiettivo, il suo telos. Nella eupatia il benessere è divino, nella continua progressione che rinnova l'unità duale, l'unità concentrica, in una dinamica che è di intima pienezza. C'è questa intimità del ritrovamento di sé, della ripresa di sé, che chiamiamo divina perché esprime il massimo della potenzialità del divenire se stessi ed esprime anche il congiungimento intimo con ciò che ci costituisce in maniera originaria. In quello stato l'anima acquisisce tutti i suoi poteri, che sono molti e per lo più sono coperti, ricoperti, sovraccaricati e dunque non attivi. Invece in quello stato in cui ha i suoi poteri al suo meglio, splende, splende lietamente, perché ha accordato all'unisono tutte le proprie capacità. C'è proprio questa possibilità di accordo di sé a sé. Di nuovo quella euritmia, non semplice simmetria ma armonia. In quel modo è acquisita una gioia piena, una gioia che provenendo da un altro appaga mentre libera da ogni invidia torva, dall'insidioso bramare un riconoscimento egotico. In analogia con la promessa misterica cui si affidavano i platonici e anche con quella spiegata nei Vangeli, la bella conquista dell'anima amante e il diventare perfetti, cioè completi, l'anthropos teleios, diventare completi nell'unità, che non è mai un'unità assoluta, cioè senza legami, non è mai monadica, non è mai il solipsismo, ma è sempre intensamente relazionale. Non a caso Platone ci rimandava al coro felice come visione di questo insieme di anime alate, e in Plotino ritroverete di nuovo la metafora del coro. Per comprenderla al meglio dovete tornare a quello che era il teatro nell'antichità, recitazione ma canto e musica e danza, e i coreuti dovevano essere ovviamente tutti accordati secondo il ritmo del maestro del coro, e se focalizzati su quello potevano essere in piena armonia, ma una volta invece distratte perdevano il ritmo e perdevano la possibilità di essere all'unisono. Di nuovo qui vediamo come la beatitudine è in qualche modo assicurata dal ritrovamento di sé in relazione al principio che è altro ma è dentro, non è estraneo, non è estrinseco, perché tutto nel discorso di Plotino rimanda alle capacità e ai poteri che sono dell'anima, che dunque non le arrivano da fuori, ma sono il suo stesso potere di diventare sé, di diventare lui. Gioisco da fuori di me e così posso risalire fino a me. La corrispondenza tra esterno e interno esprime tutta questa ricchezza dinamica quando tutto consuona. Perciò da una emotività ben accordata verrà una luce nello sguardo, un buon equilibrio, persino un'agilità nei movimenti, una sicurezza negli atteggiamenti, che già si riscontra ad esempio nella intonazione della voce. La nostra voce si accorda e risuona bene quando tutto in noi è accordato ottimamente.